Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Il racconto di oggi parte da questa domanda, da una domanda, e mi pare già una prima cosa interessante, perché è sempre interessante partire dalle domande. Significa mantenersi in ricerca, non smettere di cercare, non dare per scontato ciò che si vive, soprattutto se, come qui, si tratta di domande che si riferiscono alla vita piena, alla vita nella sua totalità. E la vita eterna non è semplicemente la vita dopo la morte, piuttosto è appunto la vita concepita e pensata nella sua ricchezza, nella sua profondità, no? È la vita come realtà che ti prende. E allora mi pare che in questa domanda ci siano almeno tre o quattro cose, tra le tante altre che si potrebbero dire, che sono interessanti. Prima di tutto, appunto, il fatto che qui hai la consapevolezza, mostri la consapevolezza che desideri la vita. Non è scontato, Ma una domanda così suppone che riconosci la vita come qualcosa di importante, come qualcosa di prezioso. Senti che quella roba lì è importante. E senti che la vita non puoi semplicemente dartela da te. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Hai la consapevolezza che la vita ti precede, prima di tutto, perché non la puoi apprezzare se non perché ti precede, perché la ricevi. Ma appunto hai anche la consapevolezza che non puoi neanche dartela tu in pienezza, la vita. La devi in qualche modo attendere, la devi in qualche modo ricevere ancora come dono. E allora puoi desiderarla, ma devi anche sapere di doverla accogliere, di doverla ricevere. E poi una terza cosa che mi sembra pure importante, la consapevolezza, la coscienza che la vita comunque ha a che fare con te, con le tue scelte, con il tuo fare, dice qua, no? Allora la vita appunto la ricevi, la devi attendere, ma insieme ti rendi conto che è anche legata a te, alla tua libertà, alle tue scelte, a come ti metti in gioco, che cosa devo fare per ereditare la vita. E un'ultima cosa, proprio perché poni la domanda, ti rendi conto che devi cercare, ma devi anche farti guidare in questa ricerca. Devi in qualche modo accettare che qualcun altro ti apra strade. E di fatto il dottore della legge si sta rivolgendo a Gesù come al maestro, no? E Gesù subito indica, abbiamo sentito, la legge, la parola di Dio, no? Come strada lungo la quale cercare. La legge, appunto, non pensata tanto come un insieme di norme a cui devi attenerti, no? Ma come è nella mentalità ebraica, no? Come la strada che ti indica la vita, la strada sulla quale sei chiamato a cercare e hai la fortuna di poterti muovere, perché ti traccia dei sentieri lungo i quali percepire ciò che vale davvero nella vita. E quest'uomo intuisce che comunque questa strada si muove nella direzione dell'amore, no? Amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo. E Gesù lo conferma in questo. Ma ha bisogno anche di capire ancora chi è il mio prossimo, no? E qui mi sembra interessante, Gesù racconta una storia. Perché queste robe qui le capisci, le percepisci soltanto dentro delle vicende concrete in cui sei in gioco tu ed è in gioco l'altro, no? Allora la storia di quest'uomo che appunto incappa nei briganti lo conosciamo, no? E però appunto è qualcosa di molto concreto, che insieme però domanda che tu ti lasci interpellare. Lo vide e passò oltre, lo vide e passò oltre, lo vide e ne ebbe compassione. Allora è questione di incontrare la realtà, di incontrare storie concrete, volti concreti e insieme di essere disposti a vedere, di essere disposti a lasciarsi interpellare. L'altro che incontri è anche l'altro, il volto dell'altro per eccellenza, no? Ti interpella. Ma tu devi lasciarti interpellare. Devi avere la disponibilità a lasciarti interpellare. E tutte e due le cose estremamente importanti, no? E potremmo anche noi raccontare delle storie. E penso che ciascuno di noi potrebbe raccontare delle storie in cui intuisce cosa è importante fare e cosa sceglie di fare, no? Non mi viene in mente, potremmo raccontare le storie di adolescenti che in questi giorni si sono messi a servizio dei ragazzi più piccoli. Spesso appunto li vediamo stanchi o incapaci di mettersi in gioco e invece li vediamo proprio anche capaci di mettersi in gioco, di prendersi cura dell'altro, no? E mi pare interessante. O storie di adulti che pure in questo periodo hanno dedicato giorno e notte per seguire i ragazzi. O storie di genitori che si prendono a cura dei figli in maniera continua e attenta, no? O storie di figli che si prendono cura dei genitori quando hanno bisogno di una mano, no? O storie di persone che si mettono in gioco per cercare la pace, no? Come sta succedendo anche in questi giorni. Potremmo aggiungere molte altre storie, storie che conosciamo e storie che viviamo, ma appunto mi pare che sia sempre interessante questo, l'accorgerci che l'altro ti interpella e l'altro, il suo volto, il volto di Dio, attraverso il volto dell'altro, ma anche attraverso la sua parola, i suoi gesti, ti interpella. E lasciarsi interpellare e lasciarci mettere in gioco, aprendo il cuore, lo sguardo e la vita. Un'ultima cosa, vorrei chiudere rileggendo un pezzetto della prima lettura, che tra l'altro parlava di questa legge e di questa parola vicina al cuore, no? Ma c'è nel pezzetto iniziale che abbiamo letto, ma soltanto in parte, c'è un passaggio che mi sembra estremamente interessante ed è una piccola perla, no? Perché mentre dice obbedirai al Signore, ti convertirai al Signore perché tu sia felice, in realtà nel testo originale dice che questo è anche il luogo in cui Dio gioisce e mi pare splendido. Permetto di leggerlo. Dice: il Signore, infatti, gioirà di nuovo per te, facendoti felice, come gioiva per i tuoi padri, quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti scritti in questo libro della legge, e quando ti sarai convertito al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Appunto, il Signore gioirà di nuovo per te, facendoti felice. Ecco, questo cammino di incontro con l'altro ti può rendere felice, ti apre alla vita. Ma paradossalmente apre alla felicità e apre alla vita anche lui, il Signore. Mi pare splendido.